Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Riprendiamo il discorso sulla musica da camera di Beethoven. Come ho detto la volta scorsa, non parlerò della biografia di Beethoven in queste trasmissioni. Vi rimando per questo ad un mio libro reperibile sul sito Il Mio Libro, Piccolo Dizionario Beethoveniano. Abbiamo concluso la trasmissione scorsa con un estratto dalla sonata per pianoforte opera 53, detta Waldstein o Aurora. Con essa inizia la straordinaria stagione beethoveniana alla quale appartengono la terza sinfonia eroica opera 55, il triplo concerto opera 56, la sonata per pianoforte appassionata opera 57, il quarto concerto per pianoforte opera 58, i tre quartetti Rasumovsky opera 59, la quarta sinfonia opera 60, il concerto per violino opera 61, l'ouverture Coriolano opera 62. Ripartiamo dunque dalla sonata per pianoforte numero 23 in fa minore opera 57 appassionata. Fu iniziata nel 1804 durante un soggiorno estivo a Döbling, ma fu terminata più tardi, nell'ottobre 1806. La sua pubblicazione avvenne nel febbraio 1807 grazie al Bureau delle Arti e dell'Industria di Vienna con una dedica all'amico musicista, il conte Franz von Brunswick. Il titolo appassionata le fu conferito grazie ad una pubblicazione successiva presso l'editore Kranz di Amburgo. A quanto pare Beethoven non lo sconfessò. Sappiamo grazie a Karl Czerny che l'appassionata, con le sue ultime cinque sonate, era quella che Beethoven stesso stimava di più. Secondo il biografo Romain Rolland, è quella che costituisce il miglior ritratto psicologico del musicista. Il primo movimento è un allegro assai che inizia con un tema il cui incipit è costituito dalle note dell'accordo di fa minore vaganti su varie ottave. Ha un carattere misterioso che sarà interrotto da grandi batterie di accordi. Il suo carattere tempestoso avrà per contraltare un secondo tema di carattere dolcemente melodico in la bemolle maggiore. Thank you. Prima di concludersi, questo primo movimento presenterà una sorta di cadenza, cioè una parte di scorribande virtuosistiche su vari registri della tastiera, prima di terminare con una coda veemente. Il secondo movimento è un andante commoto, un semplice e tranquillo tema che verrà più volte variato, spesso trasferendosi nel registro più acuto e squillante del pianoforte. Senza soluzione di continuità, inizia poi l'allegro ma non troppo, un tourbillon selvaggio di semicrome che ristabilisce il clima tempestoso del primo movimento. Anche l'allegro ma non troppo avrà per conclusione una coda, un presto di carattere estremamente convulso. Il quartetto numero 7 in fa maggiore opera 59, numero 1, è il primo dei tre quartetti dedicati al conte Andrei Kirillovich Razumovsky, ambasciatore di Russia alla corte d'Asburgo, munifico protettore di Beethoven e violinista dilettante. Fu scritto nell'estate del 1806, dal 26 maggio al 5 luglio, secondo una lettera all'editore Breitkopf. La prima esecuzione pubblica ebbe luogo solamente nel gennaio 1809 a Vienna da parte del quartetto Schuppanzig, fondato dal violinista Ignaz Schuppanzig, grande amico di Beethoven, che lo chiamava amichevolmente Falstafferl, piccolo Falstaff, per la sua obesità. Il quartetto Schuppanzig avrà un ruolo fondamentale poi nella diffusione della musica per archi di Beethoven. I tre quartetti Razumovsky furono editi nel gennaio 1808 dal Biro delle Arti e dell'Industria. La critica parlò di una cattiva farsa scritta da uno svitato. Questo giudizio rifletteva l'opinione generale. Beethoven rispose ai suoi detrattori: «Questo non è per voi, questo è per i tempi a venire». Questi tempi non tardarono a venire perché Schumann, compositore nato 40 anni dopo Beethoven, dichiarò a proposito dello scherzo di questo quartetto: «Beethoven trova i suoi motivi lungo la strada, ma li fa diventare le più belle parole del mondo». Il primo movimento è un allegro, è in forma sonata del tutto classica, cioè esposizione di due temi tra loro contrastanti, loro sviluppo e loro ripresa. Lo sviluppo, la parte centrale, ha in questo caso dimensioni assai notevoli ed è seguito da un episodio fugato molto veloce. Quanto ai due temi dell'esposizione, il primo appare misteriosamente dolce nel registro grave del violoncello. Segue un allegretto vivace e sempre scherzando. È appunto di sostanza uno scherzo, ma non per le dimensioni che sono notevoli. La sua struttura è difficile da discernere esattamente ed è dominato dalla onnipresenza di una formula ritmica costituita da una sola nota ripetuta 15 volte, presentata all'inizio pianissimo in note staccate dal violoncello. Segue un adagio molto mesto in fa minore. Molto più semplice del precedente allegretto, questo adagio è in forma sonata con l'esposizione di due temi, il primo in fa minore, il secondo in do maggiore. C'è qui il dolore che innerva il canto dei diversi registri strumentali. Per primo il violino fa intendere, sottovoce, il suo. Sullo stesso tono gli risponde il violoncello, ma con accenti perfino più nobili.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Questo adagio si conclude con un trillo che viene tenuto dal primo violino e si prolunga nell'allegro alzandosi di un semitono prima di lasciare al violoncello il compito di esporre un tema di un finto candore di andamento popolare, più saltellante che veramente danzante. È il famoso tema russo finale che fu, sembra, proposto a Beethoven dal conte Razumovsky.
Thank you.
Ci occupiamo adesso della sonata per violoncello numero 3 in La maggiore, opera 69. Né Haydn né Mozart avevano scritto sonate per violoncello e pianoforte. In effetti fu proprio solo alla fine del XVIII secolo che il violoncello si affrancò dal suo ruolo di strumento d'accompagnamento per rivendicare i suoi diritti di strumento solista. Si affermano così i primi virtuosi Breval, Boccherini, Duport, quest'ultimo violoncellista del re di Prussia, col quale Beethoven forse suonò durante un suo viaggio giovanile a Berlino. Le sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven sono dunque le prime sonate importanti per questa formazione. C'è da dire che Beethoven apprese il violino ma non il violoncello, ragione per la quale non abbiamo un suo concerto per violoncello e orchestra. Il violoncello appare solo nel triplo concerto, opera 56. Delle cinque sonate che lascia per violoncello e pianoforte, prendiamo in considerazione la numero 3, opera 69, certamente la più conosciuta. Sappiamo, grazie a Carl, furono composte la quinta e la sesta sinfonia, che portano i numeri d'opera precedenti, 67 e 68. Siamo dunque nel pieno del secondo periodo stilistico del compositore. La sonata per violoncello, opera 69, fu dedicata al barone Ignaz von Liechtenstein. Sembra sia stata suonata per la prima volta da Josef Linke con Karl Czerny al piano. La pubblicazione avvenne nel 1809 a Lipsia da Breitkopf und Härtel. In questa sonata Beethoven instaura un perfetto e del tutto nuovo equilibrio tra i due strumenti. Inizia con un allegro ma non tanto. Il primo tema è esposto dal violoncello, poi risponde il pianoforte. Il secondo tema, in mi bemolle maggiore, è energico e presentato dal pianoforte. Dopo alcune battute di pizzicato del violoncello, arriva anche una terza idea, in mi maggiore. Nello sviluppo si passa attraverso molte tonalità prima di approdare alla ripresa ed infine concludere con una coda di notevole importanza basata sul primo tema. Il secondo tempo è uno scherzo allegro molto in la minore. La forma è ABAB, cioè un episodio diverso, il ritorno del primo episodio, il ritorno del secondo episodio. Il terzo movimento è un adagio cantabile in Mi maggiore, movimento lento estremamente corto, al quale il pianoforte, poi il violoncello, conferiscono il carattere. Appena si ha il tempo di una sua espansione che, dopo sole 19 battute, senza soluzione di continuità, inizia il finale, il quarto movimento. È un allegro vivace. Secondo il generale spirito di questa sonata, prevale il carattere melodico. Occupiamoci ora del trio numero 5 per violino, violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 70, numero 1, Geister Trio. Il trio per violino, violoncello e pianoforte è una formazione molto amata da Beethoven. La sua opera numero 1, cioè la sua prima opera pubblicata, edita da Artaria a Vienna nel 1795, è costituita proprio da tre trii per violino, violoncello e pianoforte. In questi lavori subito si nota che Beethoven preferisce al minuetto lo scherzo, cioè alle galanterie settecentesche preferisce un movimento scattante e brioso. L'ultimo trio da lui pubblicato sarà quello detto dell'Arciduca nel 1811 e questo dimostra che l'autore si dedicò a lungo a questa formazione. Parliamo ora del trio degli spiriti, Geister Trio, scritto tra il 1808 e il 1809, dedicato alla contessa Marie von Oerdedi, grande amica del compositore. Fu pubblicato assieme al trio per 70 numero 2 nel 1809 a Lipsia da Breitkopf und Härtel. Lo scrittore romantico Ernst Theodor Amadeus Hoffmann scrisse che questi nuovi lavori erano la prova dell'animo romantico di Beethoven. Aggiunse che l'opera 70 numero 1 è, in un linguaggio sublime, l'espressione di una gioia serena venuta da un mondo sconosciuto. Il titolo di trio dei fantasmi o degli spiriti è dovuto al secondo movimento, largo, assai ed espressivo, centro ideale dell'opera. È un pezzo notturno, una cantilena melanconica senza forma definita dai contorni, angolosi e di un sentimento indeciso. Il tessuto armonico tende verso un universo preimpressionista di colori cangianti, di riflessi fugaci, caratterizzato anche dal tono interrogativo degli archi e dalle risposte del pianoforte. Il tema è costituito da un unico motivo di due battute che fornisce tutto il materiale da elaborare. Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
La sonata per pianoforte numero 26 in mi bemolle maggiore opera 81A è detta Gli addii. Questa sonata è stata dedicata all'arciduca Rodolfo d'Austria, allievo di Beethoven, fratello dell'imperatore e cardinale, per ricordare la sua assenza da Vienna al momento dell'occupazione della città da parte delle truppe napoleoniche e poi il suo ritorno. In effetti la composizione fu schizzata nel maggio 1809 mentre le truppe francesi avanzavano verso la capitale dell'impero. Nel frontespizio del primo movimento c'è questa citazione manoscritta: «L'addio, Vienna 4 maggio 1809, giorno di partenza di Sua Altezza Imperiale, il mio arciduca venerato». In testa al terzo movimento, qualche mese più tardi, si legge: «Ritorno di Sua Altezza Imperiale, il mio arciduca venerato, 30 gennaio 1810». Così noi abbiamo le date essenziali di questa composizione. La pubblicazione avvenne nel luglio 1811 a Lipsia, presso Breitkopf und Hertel, questa volta senza le date e con il titolo in francese Les Adieux, L'Absence e Le Retour. Ma il compositore non era soddisfatto di questa traduzione e nell'ottobre 1811 si rivolse così al suo editore: «Le bevole è tutt'altra cosa che les adieux. Il primo lo si dice solamente a una persona e di cuore, l'altro a tutta un'assemblea, a delle città intere». Meditava di cambiare i titoli in tedesco: Das Lebewohl, di Abwesenheit, Das Wiedersehen. Chiamò l'opera anche sonata caratteristica, facendo evidentemente allusione al suo contenuto emotivo del tutto particolare. Ma non si deve parlare di un vero programma in questa sonata, che intende piuttosto far riferimento a sentimenti umani che hanno valore universale. Particolare da chiarire è che questa è l'opera 81A, perché l'81B è stato attribuito ad un sestetto per archi e corno, scritto una quindicina d'anni prima, ma pubblicato da Simrock solo nel 1810. Il primo movimento della sonata è un adagio allegro. La prima cellula è costituita dalle note Sol, Fa, Mi bemolle, corrispondenti alle tre sillabe della parola Lebewohl, addio, in tedesco. L'andamento discendente pare alludere alla tristezza per il distacco. Segue un allegro concitato che pare suggerire un addio frettoloso e una partenza precipitosa. l'andante espressivo che segue sembra dettato dalla malinconia del musicista per l'assenza del caro amico. Diversamente, il ritorno è descritto da un vivacissimamente gioioso e inarrestabile. Lasciamo per ora le sonate per pianoforte opera 78 a Teresa e la sonata per opera 90. Per essere formate da due soli movimenti sono definite difettive. Ne parleremo a proposito dell'opera 111. Occupiamoci invece del trio numero 7 per violino e violoncello in pianoforte in si bemolle maggiore, opera 97, detto Arciduca. Questo importante trio fu sbozzato nel 1810 e fu completato entro il 26 marzo 1811. Il suo titolo deriva dalla dedica all'arciduca Rodolfo d'Austria, fratello dell'imperatore, di cui abbiamo già parlato a proposito della sonata degli addii. L'arciduca si era dispiaciuto di non aver ottenuto la dedica del trio degli spiriti di cui abbiamo già parlato e questo nuovo trio è, diciamo, la riparazione di Beethoven. La prima esecuzione avvenne in privato con Schuppanzig al violino, Linke al violoncello e l'autore al pianoforte. Fu l'ultima volta che Beethoven, ormai menomato dalla sordità, apparve in pubblico come pianista. La partitura fu edita nel dicembre 1806 a Vienna da Steiner. Pur non presentando innovazioni particolari sul piano della forma, siamo di fronte ad una delle migliori composizioni di Beethoven, ricca di invenzioni melodiche e di raffinatezze armoniche. È sicuramente stato un modello per tutte le composizioni per trio del XIX secolo. È l'epoca dell'ottava e della settima sinfonia, di forme larghe e architetture solide, temi infittiti di intensa polifonia, colori sonori eclatanti, a volte, e ricchi di sfumature in altre circostanze. La durata è di circa tre quarti d'ora, dunque notevole. Si inizia con un allegro moderato. Secondo Schindler, Beethoven aveva dichiarato: «Questo pezzo non sogna che felicità e contentezza. C'è anche un poco di malizia, di voglia di scherzare, di essere capricciosi». Scherzo, allegro, si impernia su un tema di una grazia un po' misteriosa. Inizia il violoncello, gli risponde il violino, tace il pianoforte, entra solo dopo il dialogo degli archi che a loro volta si fermano un po' per poi creare un sottofondo impizzicato. Il trio centrale, che però non è specificatamente segnalato come tale, sembra avere un tono meditativo interrotto da improvvise esplosioni sonore. L'andante cantabile, ma però commoto, è un tema e variazioni che costituisce il cuore dell'opera. Sempre secondo Schindler, Beethoven avrebbe detto: nel terzo movimento la felicità si trasforma in emozione, sofferenza, preghiera. Considero l'andante come l'ideale più elevato della santità e della divinità. Qui le parole non significano più niente. Sono le cattive servitrici della parola divina che solo la musica può esprimere. Thank you. andante cantabile ma però commoto, è un tema e variazioni che costituisce il cuore dell'opera. Sempre secondo Schindler, Beethoven avrebbe detto: nel terzo movimento la felicità si trasforma in emozione, sofferenza, preghiera. Considero l'andante come l'ideale più elevato della santità e della divinità. Qui le parole non significano più niente. Sono le cattive servitrici della parola divina che solo la musica può esprimere.
Presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.